Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Beatrice Moia di Wanted Cinema, che distribuisce il film Il Teorema di Margherita di Anna Novion al cinema da giovedì 28 marzo 2024, ben trovata.
Ciao Federico, grazie dell'invito come sempre.
Che racconto è?
È un racconto molto sfaccettato, nel senso che il film affronta e tocca varie tematiche. Posso dire sicuramente che è un film molto interessante, molto scorrevole e che crea molto pathos, quindi non annoia mai dall'inizio alla fine. È una storia che vede come protagonista una giovanissima dottoranda in matematica alla Normale di Parigi, che appunto dà anche il titolo al film, Margherita. Margherita è una ragazza che affronta questa sua passione e questa sua capacità, quella di essere così brava, così geniale nella matematica, in un ambiente accademico totalmente maschile, perché tutti i suoi colleghi, studenti, dottorandi e i professori vediamo solo figure maschili. Quindi questa è la prima tematica forte del film, che mette in luce anche una problematica attuale che viviamo anche nelle nostre città in Italia, ovvero quello che molto spesso, soprattutto negli ambiti scientifici, ancora c'è una disparità di genere tra la presenza maschile e femminile, ma anche nelle opportunità, poi nel mondo del lavoro. Quindi questa è la prima cosa che viene affrontata da Margherita, e a tutto ciò si sommano altre problematiche, ovvero anche la questione dell'essere sempre brillanti, del successo scolastico in ambito accademico. Vedremo Margherita che a un certo punto cerca di affrontare, di risolvere questo teorema, che dà il titolo al film, e a causa di un errore sembra che tutte le sue certezze crollino. Quindi anche questo è molto attuale, molto interessante. Infatti il film lo consigliamo tanto, soprattutto ai giovani ragazzi degli universitari, ma anche ai ragazzi più giovani del liceo, per avere un esempio di come viene vissuta a volte la sconfitta in ambito degli studi, in ambito accademico. E anche perché è un bel esempio, perché poi Margherita invece saprà rialzarsi con le sue forze, con le sue capacità, affrontare anche la vita in un modo diverso grazie alle amicizie, grazie all'amore. Quindi non è solo incentrato sulla questione della matematica, ma anche proprio una sorta di coming of age, una sorta di film che appunto segue proprio la storia anche emotiva, la crescita emotiva di questa ragazza, che poi adesso non andrò a svelare il finale, ma ci sarà una risoluzione sicuramente in senso positivo.
Cosa ti ha convinto maggiormente di questo film?
Un po' quello che dicevo prima, ovvero il fatto che è un film fortemente empatico, che tiene veramente incollato lo spettatore dall'inizio alla fine e lo incuriosisce, perché è molto ricco di avvenimenti, di svolte, di colpi anche di scena, quindi resta, lo spettatore veramente resta incollato allo schermo e si incuriosisce su come poi andrà a finire questa storia. È molto empatico soprattutto per le donne, per le ragazze, che appunto ci sentiamo, anche se magari facciamo lavori diversi, abbiamo studiato cose diverse, però un po' ci sentiamo un po' tutte Margherita. È sempre stato un momento in cui ci siamo sentite magari in difficoltà nel lavoro, negli studi, perché non ci sentivamo abbastanza, abbiamo fatto un errore, o magari perché c'erano dei colleghi maschi che sembrava avessero la strada più spianata di noi. Quindi veramente è un film in cui ci si può trovare e immedesimare molto molto facilmente.
Della regista cosa sappiamo?
Non è il primo film, non è esordiente, ha fatto già altre cose in passato, però sicuramente non è conosciuta nel nostro paese, perché appunto non ha una grandissima carriera alle spalle se non legata alla Francia. E sicuramente questo film è stata per lei una grande occasione, perché è stato presentato a Cannes a maggio dell'anno scorso e le ha dato una bellissima visibilità, quindi sicuramente avrà modo di crescere, di farsi conoscere.
Che percorso ha avuto il film all'estero?
Appunto, grazie alla vetrina di Cannes è distribuito in tanti paesi. In Europa credo che arrivi nella maggior parte dei principali paesi europei. In Francia è già uscito, tra l'altro è stato presentato anche in Rendezvous a Parigi, appena prima dell'uscita francese, quindi lì ha avuto sicuramente una bella vetrina a livello internazionale. Sappiamo che quando un film va bene in Francia, la speranza che vada bene anche in Italia è grande, quindi ecco, questo è il nostro desiderato e quello a cui puntiamo. Sicuramente le premesse sono buone, perché avremo tante sale, gli esercenti delle sale lo stanno apprezzando tanto, lo stanno mettendo in programmazione.
In quante sale?
Abbiamo 65 sale e forse ne arriva ancora qualcuna in più in queste ultime ore, a pochi giorni dall'uscita.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Potete trovare la programmazione completa del film sul nostro sito wondercinema.eu e sui nostri social Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, sempre Wanted Cinema.
Il film è Il Teorema di Margherita di Anna Novion al cinema da giovedì 28 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento a Beatrice Moia di Wanted Cinema che lo distribuisce. A presto!
Grazie, a presto. Grazie Federico.
Con Loris Lai, regista del film I bambini di Gaza sulle onde della libertà, al cinema da giovedì 28 marzo 2024, ben trovato.
Salve, grazie per l'ospitalità.
Cosa racconti nel film?
Con questo film abbiamo voluto dare voce ai bambini. I bambini che rappresentano evidentemente il futuro, nonostante quello che stanno affrontando, soprattutto dopo i fatti del 7 ottobre, quella martoriata terra. Però comunque bambino significa futuro, per cui sono le generazioni che potrebbero quantomeno nutrire la speranza di cambiare le cose. E quindi il messaggio del film cerca, nonostante tutto, di essere positivo e di avere comunque uno sguardo appunto al futuro. È una terza via, una via che è fatta di convivenza e di pace.
Com'è nato il progetto?
Lessi nell'estate del 2013 questo libro sulle onde della libertà di Nicoletta Bortolotti, che è un libro molto bello, ma è anche un libro scritto per ragazzi delle medie, quindi è un approccio più leggero rispetto magari a quello che poi è stata lo sviluppo della sceneggiatura e poi il film. Ma il nocciolo della questione, insomma, la cosa bella era appunto il rapporto che c'era tra questi due bambini, il bambino israeliano Alon e il bambino palestinese Mahmoud, che condividono appunto la stessa passione, la passione per il serio. La storia è ambientata nel 2003, nel pieno della seconda intifada. La seconda intifada va dal 2000 al 2005, quando poi Sharon ha tirato fuori tutti i settlers da dentro la striscia di Gaza e ha piazzato lì un muro, rendendola di fatto una prigione a cielo aperto. Quindi ho avuto questo lungo percorso. Da quando ho letto il libro, ho incontrato Nicoletta, appunto la scrittrice, ci siamo accordati, insomma, da lì è iniziato tutto il percorso di ricerca. Sono stato in Israele e con molto lavoro sono riuscito ad avere un permesso dal London Times come fotoreporter per entrare nella striscia di Gaza. E questo avveniva ad inizio del 2014, fine gennaio, inizio di febbraio. Sono stato all'interno di Gaza, insomma, a raccogliere materiale fotografico, a parlare 6 giorni. E al mio ritorno, io vivo in California, vivo a Los Angeles, al mio ritorno a Los Angeles con la mia co-scrittrice Dalia Heyman abbiamo iniziato la scrittura della sceneggiatura. Da lì è partita un'altra fase, che è stata quella di provare, insomma, a farci produrre questo progetto. C'era molta attenzione per quanto riguarda la storia, piaceva a tutti, lo trovavano tutti un progetto interessante, ma allo stesso tempo pericoloso. Soprattutto Hollywood faceva sempre un passo indietro. Per cui da lì, dopo qualche anno che provavo, insomma, a metterlo in piedi, sono venuto in Italia. L'ho proposto alla Jean Vigo, ad Elda Ferri, che conoscevo da diversi anni. Elda Ferri è una produttrice fantastica italiana, insomma, ha fatto film come La vita è bella, di Becchini e molti molti altri. E a lei piacque molto l'idea di fare questo film, per cui abbiamo messo sulla produzione e abbiamo coinvolto anche un partner belga. Abbiamo fatto una coproduzione europea. Poi è entrata la Eagle e a quel punto, insomma, eravamo pronti e abbiamo fatto lo scouting in Tunisia, dove abbiamo fatto la maggior parte delle riprese. Questo più o meno è l'esegesi di tutta l'avventura.
Dallo spunto iniziale e lungo tutto questo percorso, su quali elementi hai voluto puntare alla fine?
Da sempre volevamo dare questa chiave di lettura che fosse appunto, come dicevo prima, la terza via. Lo dice anche il bambino, c'è un dialogo molto bello tra il papà e il bambino israeliano nel film, dove il bambino lo interroga e gli dice: ma quando finirà tutto questo? Il papà lo guarda e gli dice: beh, forse un giorno dovremo fronteggiare due possibili futuri, uno dove esistiamo noi e uno dove esistono loro. e il bambino invece lì propone una terza via, appunto, dove coesistono. Per cui il nostro messaggio è sempre stato questo, cercare di creare un'apertura. Tra l'altro ci sono anche diverse associazioni, non molte, ma insomma qualcuna c'è, che cercava, quantomeno prima del 7 ottobre, adesso insomma è diventato tutto un po' più difficile, ma di promuovere appunto la coesione, la convivenza. E sono, è vero, granelli in un deserto probabilmente, ma quantomeno esistono. Per cui noi speriamo insomma che con il film riusciremo anche ad arrivare quantomeno a smuovere qualche coscienza, anche se è poche, ma è sempre qualcosa.
Che uscita sarà?
Dovremmo essere sulle 120.
Ci sono dei riferimenti web per sapere dove vederlo?
Credo che da lunedì daranno tutte le informazioni per quanto riguarda le sale. Stanno facendo delle proiezioni speciali, per esempio in posti come Orbetello, che sono posti di vacanze, e quindi nella pausa pasquale molta gente magari di Roma o comunque sia nei dintorni tra Roma e Toscana va lì in vacanza, lo proietteranno al cinema di Orbetello. Ma insomma i cinema a Roma saranno quelli più importanti, sono il Barberini, l'Adriano, Giulio Cesare.
Il film I bambini di Gaza sulle onde della libertà al cinema da giovedì 28 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Loris Lai. A presto!
Grazie, grazie mille.
Con Tiziana Triana di Fandango Libri per presentare il film Orlando, My Political Biography di Paul Preciado al cinema da giovedì 28 marzo 2024. Ben trovata.
Ben trovato e grazie a tutte e a tutti.
Partiamo dall'autore. Raccontaci un po' il suo percorso artistico.
Paul Di Preciado è un filosofo, uno scrittore, un attivista, quindi diciamo prima di essere un regista è tante altre cose. Noi siamo il suo editore in Italia, lo pubblichiamo dal 2008, abbiamo pubblicato praticamente tutte le sue opere saggistiche, da Manifesto controsessuale a Sono un mostro che vi parla, fino all'ultimissimo di Storia Mundi, che è un po' la summa del suo pensiero teorico degli ultimi 10 anni. Paul è considerato sicuramente uno dei più importanti filosofi contemporanei e ha sempre concentrato la sua ricerca sull'identità, sul genere e su come il corpo cambia e l'identità del corpo cambia con il passare del tempo.
Questo film come arriva?
Il film arriva perché lui lo racconta spesso nelle sue interviste, perché un giorno Arte Francia gli chiede di fare un film autobiografico, quindi raccontare la sua vita, e poi dice no, assolutamente no, non ci penso neanche, però ovviamente questa richiesta lo interroga perché la prima risposta che gli viene è che la sua autobiografia in qualche modo l'aveva già scritta Virginia Woolf molto tempo fa, e pensa appunto a L'Orlando di Virginia Woolf, e da quel pensiero comincia a immaginare un personalissimo e libero adattamento film documentario di Orlando. Quindi Orlando, My Political Biography, nasce così.
Come lo racconteresti in breve?
È veramente un film molto libero, è veramente la sua versione dell'Orlando di Virginia Woolf, è un po' un racconto collettivo, quindi una biografia collettiva dell'esperienza trans. Lui raccoglie gli Orlando contemporanei, così li chiama appunto, i suoi protagonisti, e gli Orlando del mondo sono tutte persone trans o non binarie, giovanissime ma di tutte le età, si arriva anche a un Orlando di circa 70 anni, che raccontano le loro esperienze, e però nel film rappresentano tutto Orlando e quindi si presentano con nome e cognome e poi dicono io sono Orlando.
Cos'hai apprezzato di questo lavoro?
Ho apprezzato tantissimo l'originalità. Paul, ovviamente non essendo un regista, si è preso delle libertà che probabilmente un regista non si sarebbe mai preso, perché in qualche modo scombinano le strutture classiche della narrazione cinematografica. È un grandissimo visionario, è una persona che ha lavorato tantissimo anche con l'arte. Paul è stato un grandissimo ed è tuttora un curatore d'arte, e quindi questo si vede nel film, c'è una cura pazzesca scelta nelle inquadrature, e c'è una cura anche nella messa in scena, c'è una cura nel fotografare questi Orlando che parlano, c'è un polilinguismo bellissimo nel film che fa capire quanto questa esperienza collettiva sia effettivamente universale. Ho trovato questo film toccante, oltre che molto profondo, e anche Paul riesce a utilizzare una cifra pop per raccontare un argomento complesso come quello della transizione e della non binarietà. Vi assicuro, è un film, oltre che molto alto dal punto di vista filosofico, è un film godibilissimo. Si ride, ci si commuove, anche si sta con tutti gli Orlando che ci vengono presentati. È un film che a me è piaciuto tantissimo, ci mancherebbe, sono di parte, sono il suo editore, però trovo che sia stato un fantastico esordio. Oltretutto un esordio presentato a Berlino, che ha vinto ben 3 premi a Berlino, quindi insomma non lo dico soltanto io.
Come metteresti in parallelo il suo cinema e la sua scrittura?
Mi parlano tantissimo, nel senso che anche quando scrive Paul usa tantissimo le immagini, e quindi vedrete che questa voce narrante di Paul all'interno di Orlando somiglia tantissimo al Paul che leggete quando leggete i suoi saggi, i suoi scritti, i suoi articoli. Quindi è un po' un altro modo che ha Paul di raccontare il suo mondo, che poi non è mai soltanto il suo, ma è un mondo collettivo. Paul ci tiene tantissimo a indicare l'esperienza collettiva trans. Lui dice sempre che la sua biografia è fatta dalla storia collettiva di migliaia di Orlando invisibili che, come lui, hanno lottato all'interno di quello che lui definisce un regime binario di genere oppressivo.
Che uscita sarà? In quante sale?
Le sale le stanno ancora definendo. Quello che vi posso dire è che qui a Roma uscirà al Quattro Fontane e al Greenwich, e oltretutto venerdì, i spettacoli sono tutti e due delle 21:30, Quattro Fontane e Greenwich, ma c'è un'introduzione al film al Quattro Fontane e invece un incontro con il pubblico dopo la proiezione al Greenwich.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Il film è distribuito da Fandango Distribuzione, quindi trovate tutte le indicazioni sulle sale, sui social di Fandango Distribuzione, ma anche noi di Fandango Libri ovviamente diamo visibilità al tour che sta facendo Paul. Il 27 marzo sarà per esempio a Bologna, al Modernissimo, in collaborazione con il Festival di Underbender. Saranno presenti appunto Paul Prefiato e Mauro Meneghelli e Daniele Del Pozzo, che sono i curatori del Genderbender. Giovedì a Firenze, sempre alle 20:30, invece sarà al Cinema Astra, in collaborazione con la compagnia e il Florence Queer Festival. E poi appunto infine arriverà venerdì a Roma per concludere questo bellissimo tour.
Il film Orlando, My Political Biography, di Paul Prefiato, al cinema da giovedì 28 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento a Tiziana Triana di Fandango Libri. A presto!
Grazie a voi, a presto!
Con Erika Liffredo, regista del film Tango della Vita, al cinema da mercoledì 27 marzo 2024, distribuito da B&B Film. Ben trovata.
Ben trovati a voi.
Cosa racconti nel film?
Nel film racconto la storia di Claudio e di sua moglie Ivana. Claudio, gli hanno diagnosticato il Parkinson quando aveva 44 anni nel 2001 e gli avevano detto che entro 2 anni sarebbe finito su una sedia a rotelle. Ne sono passati più di 20 e lui tuttora non solo cammina, lavora nei campi, ma balla e balla il tango. E il tango gli ha cambiato la vita, sia lui che a sua moglie, perché si è reso conto che ballando il tango lui stava meglio, riusciva a muoversi meglio. E Claudio e Ivana hanno una magia, perché riescono a fare innamorare di loro tutte le persone che li incontrano, che a un certo punto li seguono in quello che loro fanno, e in questo l'hanno seguiti i loro medici, che hanno iniziato delle sperimentazioni per riuscire a capire quanto il tango può aiutare e fare stare meglio chi ha il Parkinson, perché riattiva delle aree cerebrali che sono danneggiate dalla malattia. Ma allo stesso tempo ha fatto innamorare i suoi maestri di tango, che da anni li seguono, cercano insieme di trovare un metodo per adattare il tango a chi ha il Parkinson, quindi per cercare di aggirare delle difficoltà nel fare alcuni passi che non riescono, per riuscire alla fine a farli. e ha fatto innamorare di sé anche Arthur Maskat, che è questo grande compositore lettone molto famoso in tutto il mondo per aver composto un tango sinfonico, che si è innamorato della loro storia, del modo in cui loro vivevano il tango, e ha deciso di scrivere per loro un tango.
Come nasce tutto?
L'idea di questo film è nata più di 10 anni fa. Io conosco Claudio da quando sono bambina, perché siamo cugini, e ho iniziato a seguirli con la telecamera già tanti anni fa, e poi ci sono state molte vicissitudini in questi 10 anni di evoluzione del film, della storia, perché li ho proprio seguiti per tantissimo tempo. Loro si sono abituati proprio alla mia presenza costante, mia e dei miei collaboratori, e quindi sono riusciti a raccontarsi in maniera molto molto naturale, perché questo film è un documentario, quindi quello che si vede momenti di vita reale, e si sono lasciati proprio raccontare nella loro intimità, e come anche tutto il gruppo Parkinson, perché nel film ci sono anche il gruppo dei parkinsoniani di Cuneo. Questo film è ambientato in provincia di Cuneo, e che si sono abituati nel tempo, diciamo, a vedermi con le telecamere, e si sono lasciati anche loro raccontare nelle loro fragilità e difficoltà, perché è molto difficile comunque farsi vedere quando non si sta bene. Tanti anni di lavoro.
Come lo hai articolato?
Il film segue un racconto narrativo, un film narrativo. C'è alla base del racconto uno scambio di lettere tra Claudio e il compositore lettone, che accompagna un po' la storia, soprattutto nella parte iniziale. E poi fondamentalmente noi abbiamo seguito Claudio e Ivana nella loro vita, in quello che succedeva. E nella loro vita succedono sempre molte cose, come l'incontro con questo compositore. Ma poi ci sono proprio momenti di vita quotidiana, quindi anche le visite mediche, il tango, le feste, la tangoterapia che loro fanno col gruppo di parkinsoniani. Ci sono tutti questi aspetti che sono in realtà la loro vita, in cui succedono sempre delle cose incredibili nella loro vita.
Che esperienza è stata per te?
Ha permesso un'esperienza incredibile di vita, perché innanzitutto Claudio, questo secondo me è il grande messaggio che lui lascia a chi lo conosce, e per questo secondo me era importante raccontare la loro storia, che se io ho una malattia che non mi farà più camminare, allora io ballo. E questo è il messaggio, secondo me, veramente profondo che lascia Claudio sul modo di affrontare quelli che possono essere gli ostacoli che uno incontra nella propria vita. Quindi proprio non farsi spaventare, ma affrontarli e sfidarli. Questo lui fa ogni momento della sua vita.
Che distribuzione hai pensato per questo lavoro?
La distribuzione se ne sta occupando la casa di produzione, la B&B Film, e al momento è una distribuzione abbastanza diffusa sul territorio nazionale, e naturalmente stiamo cercando comunque cinema interessati alla proiezione di questa storia.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
C'è il sito internet della casa di produzione, che è bbfilm.tv. Ci sono le pagine social della casa di produzione, sempre BB Film TV, sia su Instagram che su Facebook.
Il documentario Tango della vita al cinema da mercoledì 27 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Erika Liffredo. A presto!
Grazie a voi. A presto.
Con Walter Fasano, co-regista del documentario Bertolucci on Bertolucci, all'interno della rassegna Solo di martedì a Roma, al Cinema Farnese, giovedì 28 marzo 2024. Ben trovato.
Ben trovato, grazie, grazie per ospitarmi.
Che cos'è questo lavoro?
Questo è un lavoro a cui tengo moltissimo. Come dicevi, è una coregia con Luca Guadagnino, compagno di avventure per una ventina d'anni, 25 anni direi, è da tanto tempo che ci conosciamo. È capitato che a lui fosse stato commissionato le riprese di una masterclass di Bernardo Bertolucci al Festival di Pesaro del Nuovo Cinema, in occasione di una retrospettiva integrale dei suoi film, e quindi Luca si adoperò assieme ai produttori di Chimera Film a realizzare le riprese di questa masterclass. La sua idea era quella di realizzare un documentario che ruotasse attorno alla ripresa e al montaggio di questo evento, che lui ha girato con un gran numero di videocamera e con un'introduzione di un regista che poteva essere Scorsese o Cronenberg o Almodovar, un po' alla maniera di quei testi di cinema che si chiamano per esempio Scorsese con Scorsese, Cronenberg con Cronenberg, Lynch con Lynch, dove magari spesso c'è un'introduzione di un altro regista, per concludere poi con un montaggio, cosa molto strana per Luca, di film, di sequenze di film di Bernardo. Insomma, per farla breve, ho ricevuto dalla nostra ricercatrice Fila Berruti circa 300 ore di materiale di repertorio anche di Bernardo, oltre alle riprese di questa masterclass. E ho capito, guardando questo materiale con Luca, che il cuore del film era in questo straordinario repertorio di Bernardo, che parlava di se stesso e del suo lavoro nell'arco di una cinquantina d'anni di carriera, cioè diciamo dagli esordi addirittura della poesia, ancora prima insomma della Comare Secchia di prima della Rivoluzione, per poi arrivare al suo ultimo film. E quindi abbiamo deciso di costruire un film esclusivamente con questi materiali di repertorio, con buona pace della masterclass, che è finita sul pavimento della Moviola o nei ripostigli di qualche casa di produzione.
Come lo avete strutturato?
Questa è stata la cosa più bella e interessante, perché l'idea è proprio venuta nel merito specifico della tipologia dei materiali, anzi nella tipologia della dialettica di Bernardo. Bernardo, oltre ad essere un grandissimo maestro del cinema, è stato anche un grandissimo oratore ed è stato sempre capace di teorizzare, di esporre, di concettualizzare informazioni, notizie e poetiche del suo cinema e del cinema di altri artisti che lui ha amato o che ha detestato in una maniera eccelsa. Per cui era come se guardare questi materiali nel loro corpus, anche a distanza di tempo, permettesse di costruire un unico grande discorso in cui i piani temporali saltavano e in cui era possibile far parlare solo Bernardo in una maniera estremamente coerente, ma anche sovversiva, sorprendente, e con degli accostamenti spazio-temporali direi appunto sorprendenti, nel senso che è molto interessante vedere Bernardo a 25 anni e Bernardo a 60 anni parlare di uno stesso concetto, argomentarlo più o meno similmente. È una stranissima sensazione.
Che mosaico ne viene fuori?
Io devo dirti, a differenza, ma credo adesso non più, anche di Luca, non ho mai avuto particolarmente la mitologia del regista, ma francamente la statura di Bernardo è abbastanza mitologica, nel senso che pur nelle sue contraddizioni e nella sua estrema puntualità ed arguzia, utilizzato non in senso di furbizia ma di profondità di intuizione, sinceramente mi sembra che Bernardo venga fuori come un eroe dei nostri tempi, al di là della sua statura cinematografica, cioè come un intellettuale, ora fatti gli scherzi, come un intellettuale sensibile, profondo e di enorme interesse.
E per te che esperienza è stata?
Mettimi davanti a del materiale di repertorio e mi rendi un uomo felice, nel senso che avendo scelto nella vita un lavoro abbastanza di reclusione e segregazione, almeno mettimi davanti a cose belle, e sinceramente queste erano cose molto molto belle. In più, il lavoro effettuato con il suono e con la musica mi ha permesso veramente di compiere delle corribande abbastanza acrobatiche. Quindi è stata un'esperienza un po' lunga magari, ma estremamente significativa e ricca di gioie.
Ci sono spazi internet dove saperne di più?
Credo che esista la pagina Facebook del film. Questo è un film che, per una serie di vicissitudini che probabilmente Luca spiegherà giovedì alla proiezione al Farnese, questo film è un po' clandestino. Quindi sì, esiste una pagina Facebook, esistono delle meravigliose recensioni su questo film, ma è un film un po' difficile da vedere. Per questa ragione appunto invito tutti a venire.
Il documentario Bertolucci on Bertolucci, all'interno della rassegna Solo di martedì a Roma al Cinema Farnese, giovedì 28 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento al coregista Walter Fasano. A presto!
Grazie a voi, a presto!
Con Chiara Manni dell'ACMA, Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese, per presentare l'undicesima edizione del concorso di cinema documentario DocuD. A Pescara, l'Auditorium Cerulli, dal 28 marzo al 16 maggio 2024. Ben trovata!
Buongiorno, ben trovato a te Federico e anche un saluto a tutti gli ascoltatori.
Partiamo dalla realtà dell'ACMA, descriviamola un po' in breve.
È un'associazione che esiste dal 2000, la nostra principale attività è la promozione cinematografica. Quindi abbiamo fatto nel passato Cineforum, rassegne, ci siamo occupati di cinema in tutte le sue declinazioni e da un po' di anni ci siamo specializzati nel cinema documentario, nel cinema del reale. E l'associazione ha sede a Pescara, abbiamo una serie di soci ogni anno che si iscrivono alla nostra associazione, possono usufruire della sede quando facciamo delle iniziative in sede e la maggioranza però sono proiezioni in auditorio o al cinema. Chi vuole contattarci info@webacma.it e poi abbiamo un sito www.webacma.it in cui attualmente ci sono tutte le notizie sul DocuD.
Ecco, DocuD, raccontiamo un po' come ha avuto origine.
È nata in seguito al Festival Documentario d'Abruzzo che aveva 4 concorsi, tra cui Panorama Italiano, che è quello di DocuD praticamente, e il festival era talmente oneroso che non ce la facevamo più a sostenerlo. Quindi abbiamo pensato, visto che iniziavano questi festival diffusi di proiezioni spalmate nell'arco di più mesi, abbiamo pensato di dedicare una sezione del festival a proprio Panorama Italiano, facendo questo concorso DocuD. In origine anzi era una semplice rassegna, poi è diventato un vero e proprio concorso ed è appunto un festival diffuso praticamente. Nell'arco di 3 mesi, da fine marzo a maggio, ogni giovedì abbiamo la proiezione di un film in concorso. Con il voto del pubblico distribuiamo a 20 componenti del pubblico una scheda e di volta in volta voteranno e ci sarà poi il vincitore con la giuria del pubblico.
Quanti sono i lavori di questa edizione?
Sono in tutto 7 film in concorso e poi abbiamo la serata finale di premiazione che dedichiamo sempre a un fuori concorso particolare, a un film che in genere ci contattano loro, come è capitato quest'anno. Questo Cielo Aperto ci ha contattato il regista Ruggero Romano perché fanno un tour di questo film in giro per l'Italia e ci chiedeva se volevamo anche noi partecipare e infatti, avendo appunto il fuori concorso, abbiamo proposto DocuD, hanno accettato, quindi l'ultima giornata, che è giovedì 16 maggio, avremo ospite questo film del tour, Cinema Sospeso si chiama il tour. Poi gli avrà spiegato cosa vuol dire dal regista stesso, perché è un loro progetto.
Com'è stata la scelta dei titoli?
Un po' noi guardiamo in giro e un po' ce li propongono, quindi tra quelli proposti e quelli che ogni anno noi su cinemaitaliano.info vediamo tutti i documentari prodotti, quelli premiati, e cominciamo a contattare per vedere se ci vogliono inviare in visione un promo e in questo modo poi scegliamo i film che ci sembrano sia dal punto di vista qualitativo ma anche dalle tematiche più interessanti.
Le proiezioni e come si svolgono?
Le proiezioni sono ogni giovedì tranne il 25 aprile. In genere noi presentiamo il film al regista che, se vuole, introduce il film. Poi abbiamo la proiezione e dopo c'è l'intervento del regista e il dibattito con il pubblico. Anche il pubblico in sala interagisce, può chiedere al regista delle curiosità, delle informazioni sul film che ha visto. Poi l'ultima, ci sarà prima la premiazione e quindi 2 film premiati, quello della giuria del pubblico e quello sul sociale, che è un premio che diamo noi come ACMA. E in seguito la stessa modalità, presentare il regista che poi dopo la visione del film fuori concorso interagisce con il pubblico in sala.
11ª edizione del concorso di cinema documentario DocuD a Pescara all'Auditorium Cerulli dal 28 marzo al 16 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Chiara Manni dell'ACMA, Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese. A presto!
Grazie Federico, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Con Marco Spinelli, regista del documentario Io Tevere, le radici del mare. Ben trovato!
Bene, ciao Federico, piacere.
Cosa hai raccontato?
Abbiamo raccontato il fiume Tevere da un altro punto di vista, più che altro dalla sorgente alla foce, per raccontare appunto questo fiume misterioso, perché spesso viene associato solo a Roma e all'inquinamento, ma in realtà sono più di 400 chilometri che attraversano diverse regioni, quindi c'è un mondo da scoprire, ecco.
Com'era nato il progetto?
Il progetto è nato principalmente da una chiacchiera tra amici, tra me e Robby D'Amico, che è stato il compagno di viaggio, ecco, lungo questa avventura. E Robby è un surfista e si batte molto per l'ambiente, alla sua associazione ambientale. Io venivo da tanti anni di sensibilizzazione sul mare, sull'inquinamento marino, e lui, avendo surfato per anni, essendo di Ladispoli e vivendo costantemente purtroppo l'inquinamento che il fiume Tevere porta in mare e che poi inevitabilmente finisce di nuovo in spiaggia, ecco, il mare lo riporta sulla terraferma. Da lì era nata l'idea inizialmente di fare una pulizia, un clean up, quindi magari andare anche alla foce del fiume Ostia. Però parlando, ecco, e confrontandoci, è nata l'idea di fare un viaggio e raccontare effettivamente cosa accade lungo questo corso d'acqua e capire anche come i rifiuti finiscono dentro il fiume e poi ovviamente finiscono in mare.
Questo titolo in prima persona?
Chi vedrà il documentario capirà, perché il fiume parla all'interno del documentario. Il fiume è un po' questa coscienza che si risveglia e si confronta con questi due ragazzi che lo navigano. Quindi più che altro l'obiettivo era quello di dare una voce alla natura, perché spesso la maltrattiamo, chiede aiuto, ma noi non lo sentiamo. Quindi ecco, è un po' la possibilità di dar voce a quello che ci circonda.
E questo sottotitolo, Le radici del mare?
Le radici del mare, perché se ci immaginiamo i fiumi visti dall'alto sono un po' come le radici, no? I fiumi, i loro affluenti, e il fiume finisce in mare. Tutto ciò che passa dal fiume finisce in mare. Quindi sempre, ecco, per ricordare quanto tutto sia collegato.
Come lo hai strutturato il documentario?
Abbiamo viaggiato queste due settimane, è stata un'avventura imprevedibile, sì, molte cose erano già state fissate, magari location da andare a visitare, persone da incontrare, ma l'80% ovviamente è l'avventura. E poi una volta rientrati, insieme al mio collega Mattia Cafieri, autore, scrittore, abbiamo lavorato tanto sulla struttura del documentario, che è la narrativa, poi, quindi dare voce al fiume, collegare tutti i tasselli in modo da creare una struttura narrativa molto più, ecco, fluida, e in modo che il fiume potesse commentare cosa accadeva attorno a sé, grazie al viaggio dei due ragazzi.
Che esperienza è stata?
Intensa, perché sicuramente non avrei mai immaginato di navigare un fiume, ecco, che insomma sono legato al mare e comunque non ho mai vissuto il fiume tanto, però mi ha fatto scoprire tantissimo, perché si nasconde un mondo assurdo, meraviglioso, che purtroppo non valorizziamo e che dovrebbe essere vissuto tanto. Cioè il fiume dovrebbe diventare un luogo da vivere e da tutelare, perché purtroppo poi tutto quello che passa da lì inevitabilmente finisce in mare, però noi vediamo solo la fine di questo fiume. È un po' la metafora della vita: se vedi solo, ecco, la parte negativa, ma non sei stato in grado di proteggere tutto ciò che è bello, vedrai solo quella parte negativa. Quindi bisogna partire davvero dalle radici, dalla sorgente.
Questo documentario che viaggio ha fatto?
Il documentario è nato principalmente per girare nelle scuole, quindi noi abbiamo fatto diversi mesi nelle scuole superiori tra Lazio e Umbria, tra i ragazzini di 17-18 anni, per fare sensibilizzazione, poi in regioni bagnate appunto dal fiume, quindi con un'importanza diversa anche per i ragazzi che guardavano, e poi abbiamo fatto qualche festival e infine è finito su una piattaforma streaming. Quello è stato, insomma, una grande soddisfazione, in modo da poter arrivare a un pubblico più grande.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Il documentario lo trovate su Amazon Prime, Io Tevere, Le radici del mare, mentre i protagonisti del documentario siamo io e Robby D'Amico, e trovate su Instagram i profili: ciao, mi chiamo Spinelli, e Robby D'Amico, e potete vedere insomma quello che facciamo costantemente, perché la divulgazione, l'impegno per la sostenibilità ambientale è la nostra quotidianità.
Il documentario Io Tevere, Le radici del mare. Un saluto e un ringraziamento al regista Marco Spinelli. A presto!
Grazie Federico!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.